Laser.
Alcune piante sono popolarissime, la vite ad esempio è citata quasi 450 volte, altre compaiono solo in una o due occasioni nei 73 libri che compongono la Bibbia. La flora ha nelle scritture una importanza fondamentale, aiuta fedeli, credenti, semplici lettori a comprendere il profondo significato del messaggio divino o anche solo a vivere nel periodo in cui i libri sono stati scritti. Alcune tradizioni sono giunte fino a noi, mutate nel tempo, altri passi sono diventati modi di dire in uso nella lingua italiana e in altri idiomi. Il ramoscello d'ulivo è sinonimo di pace trovata o ritrovata, oppure c'è chi si vende per un piatto di lenticchie e c'è chi si è confrontato con chi ha provato a seminare zizzania. Eugenio Borghi è docente di esegesi biblica alla Facoltà Teologica di Napoli, sezione San Tommaso, e all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Romano Guardini di Trento. Inoltre è presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana. Professore, qual è il rapporto tra Dio e natura tra le pagine della Bibbia?
Il rapporto tra Dio e natura all'interno delle scritture bibliche, quindi dalla Bibbia ebraica, Primo Testamento al Nuovo, è certamente un rapporto molto interessante. Per quel che riguarda l'attacco di questa considerazione, e mi riferisco ovviamente al libro della Genesi, in particolare i primi 2-3 capitoli, dobbiamo riconoscere che il rapporto è un rapporto positivo. Il creatore realizza la nascita di tutti gli elementi naturali, tutti i vegetali per esempio in modo particolare, in modo assolutamente articolato, ampio, con un racconto, dobbiamo dirlo, davvero molto sereno. E le due volte in cui nel libro della Genesi capitolo 1 versi 26 e 28 viene messo in atto il verbo fondamentale del rapporto tra l'essere umano e il creato, cioè il verbo dominare, dobbiamo sempre ricordarci che si tratta non di un dominio distruttivo, si tratta di un dominio destinato a essere promozionale per quello che è lo sviluppo del creato nella sua migliore accezione e possibilità.
Il versetto 26 del primo capitolo della Genesi recita: Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.
Questo stesso verbo, questa radice che, dicevo, in molte traduzioni italiane rendiamo con dominare, viene utilizzata nella Bibbia ebraica sia per quello che è la spremitura dell'uva in vista del vino, sia per quel che riguarda la conduzione positiva del gregge al pascolo. Quindi il rapporto tra Dio e la natura è un rapporto costruttivo, positivo, di sviluppo pieno della creazione, e questo è lo stesso rapporto che nel racconto di Genesi sarebbe auspicabile che, nel caso in cui lo si leggesse con attenzione, gli esseri umani avessero. Questo vale per l'antichità, per il VI-V secolo avanti Cristo, quando questo testo è arrivato a redazione finale, e riguarda per l'esperienza degli esseri umani da lì fino alla nostra contemporaneità.
La comprensione del ruolo della flora nella Bibbia ha sempre affascinato i botanici, tra loro Paolo Maria Guarrera, che con Mara Grilli e Alessandro Travaglini ha pubblicato il monumentale Le piante della Bibbia, Gangemi Editore. Etnobotanico, già funzionario biologo del Museo delle Civiltà a Roma e collaboratore di alcune università romane, Paolo Maria Guarrera da oltre 20 anni si reca nei territori narrati dalla Bibbia per studiare la flora e il suo utilizzo nel corso dei secoli.
Ho trovato diverse specie autoctone, tra cui per esempio il terebinto, che non è il nostro terebinto, che è un arbusto, non è il Pistacea terebintus, ma il Pistacea atlantica, un vero e proprio albero. Altre piante autoctone come l'acacia radiana, con cui veniva fatto l'arca dell'alleanza, altre piante come la spina di Cristo, eccetera. E poi c'è una componente mediterranea, cioè piante che ci sono anche da noi in Italia, per esempio il mirto, il carrubo per esempio del figlio del prodigo, citato nella Bibbia, nel Vangeli, la senape, varie specie di senape, e poi alcune specie che si trovano solamente nell'Italia del sud, per esempio la spina porci, Sarcopotherium spinosum, che è una delle piante che potrebbero essere state usate nella corona di spine di Cristo. Poi per esempio c'è una quercia che fa delle ghiande molto grandi, la Quercus itaburensis del Monte Tabor, che però sta anche in Puglia, il platano orientale che sta in Italia meridionale, eccetera. Poi c'è una componente di piante africane, per esempio il sicomoro, su cui salì Zaccheo per vedere Gesù, è una pianta che viene dall'Africa centrale e che in Israele si è stabilita, insomma, da molti secoli, però oltre a queste ci sono citate nella Bibbia diverse altre piante che provengono o dall'Asia attraverso la via della seta, per esempio il nardo, l'incenso, il sandalo, la momo, eccetera, o anche dall'Africa, per esempio la mirra non era coltivata in Palestina, ma proviene dal Corno d'Africa e dallo Yemen. Quindi sono citate molte decine di specie di piante che hanno queste varie provenienze. Ci sono da citare anche delle piante poi coltivate, come dei cereali e dei legumi, che iniziarono a essere coltivati nella mezzaluna fertile, probabilmente tra l'8000 e il 6000 avanti Cristo, con la fine del Paleolitico.
Si ha l'impressione che chi scriveva fosse convinto che i lettori conoscessero già proprietà e usanze legate alla flora. Oggi, se si chiedesse di riconoscere un granello di senape, ad esempio, forse pochi sarebbero in grado di descriverne dimensioni, proprietà e sviluppo.
Più che si conosceva il significato, si conoscevano le piante stesse. Si sapeva, per esempio, che la senape ha un granello piccolissimo di 1-2 mm. Nel nostro libro è anche posta la foto del granello di senape con un centimetro, si vede proprio le dimensioni piccolissime, il seme è più piccolo, però poi sviluppandosi in terreni particolarmente fertili, la senape che poi noi abbiamo preso in considerazione, Brassica nigra, che si trova anche ai bordi del lago di Genezaret, di Galilea, praticamente poi si sviluppa come una pianta piuttosto alta, piuttosto grande, tanto è vero che gli uccelli di passo si vanno a posare sui suoi rami. Infatti lì c'è proprio il passo sul lago di Galilea, c'è un passaggio di uccelli che vanno dall'Africa alla Turchia, insomma all'Europa e viceversa, e si nota proprio di questi uccelli che si dondolano sulle erbe, queste piante che sono come delle erbe piuttosto alte, ma comunque che diventano quasi degli alberi. Quindi loro conoscevano la pianta che veniva già coltivata. Del melograno si sa che per esempio contiene tantissimi semi all'interno del frutto, all'interno della melagrana, e addirittura si dice appunto che una diceria, insomma, locale, che i semi siano come i precetti della Torah, cioè che ci siano nel melograno addirittura 613 semi, e si dice anche che una persona che osserva molti comandamenti è una persona pieno come un melograno, cioè che è pieno di questa fede, di questa osservanza dei comandamenti. E poi il melograno era rappresentato nel Tempio di Salomone sui capitelli delle colonne, addirittura attorno ad ogni capitello c'erano 200 melagrane. Per quanto riguarda la simbologia, poi per esempio l'issopo, citato nel Salmo 50, purificami con issopo e sarò mondato, così dice Davide, è una pianta aspersoria, purificatoria diciamo così, però è una pianta simile un po' alla nostra maggiorana, o origano, che cresceva nei solchi, nelle fessure dei muri, e quindi una pianta umile, a cui è dato il significato di umiltà e modestia, contrapposta invece al maestoso cedro del Libano, che appunto è la pianta più grande, quindi simbolo di maestosità. Quindi per quanto riguarda i significati, spesso si ricavano proprio da com'è la pianta, dalla sua forma, da come si presenta.
Come come la simbologia legata alla flora nelle scritture è giunta fino a noi? Perché siamo ancora oggi convinti che il frutto proibito, ad esempio, sia una mela, sebbene siamo anche consapevoli che nella Genesi non è specificato il tipo di frutto? Ci piace pensarlo dopo aver osservato i quadri del Tiziano di Dürer che descrivono la ragione per cui Adamo ed Eva vengono cacciati dal paradiso terrestre. E allora, come questa simbologia ci accompagna ancora oggi? Emanuela Pulvirenti, saggista, autrice di pubblicazioni sulla storia dell'arte, tra cui il recentissimo Il mondo alla finestra, edizioni Burr Rizzoli.
Beh, in generale c'è da dire che la Chiesa era il committente più importante, quello che poteva permettersi di commissionare dalla cattedrale alla pala d'altare, quindi era, diciamo, anche abbastanza ovvio da questo punto di vista. L'unico altro committente per gli artisti erano i signori, i monarchi, quindi l'arte è sempre stato qualcosa che è stato legato alla disponibilità economica, nel bene e nel male. Non solo, la Chiesa aveva molto bisogno dell'arte anche per motivi, come dire, didattici, perché attraverso le immagini riusciva a educare i fedeli, quindi ne aveva bisogno per la sua stessa sussistenza e diffusione. Si parlava appunto di mela, di immagini bibliche. Nel Medioevo nasce la Bibbia Pauperum, che era una Bibbia fatta come un fumetto praticamente, solo per immagini il sacerdote poteva mostrare queste raffigurazioni che spesso confrontavano Antico e Nuovo Testamento per educare i fedeli che non erano alfabetizzati, quindi non potevano leggere, non solo perché non l'avrebbero capita, ma proprio perché non sapevano leggere la lingua, e quindi andavano per immagini. Da lì nascono anche tutti i cicli di affreschi bellissimi che, grazie un po' a questa necessità, ci hanno tramandato l'arte di Giotto, di Piero della Francesca. Tutti i grandi autori ci hanno lasciato importantissime opere proprio grazie a questa necessità di raccontare per immagini, dai miracoli dei santi alle storie bibliche alla vita di Cristo.
Se noi partiamo dall'esempio che veniva appena citato, cioè la cosiddetta mela, frutto proibito all'interno del racconto dei primi capitoli del libro della Genesi, beh, certamente noi dobbiamo questa interpretazione anche alla traduzione latina malum, che ha portato a questa sorta di ambiguità e di doppio valore di carattere, il caso di dirlo, estetico, ma anche di carattere etico. Però al di là di questo dato, certamente non possiamo dire, per esempio nel mondo della italofonia, che biblisti e biblisti abbiano dedicato moltissimo spazio, moltissime energie a questo tipo di approfondimento. Viceversa, questo è un tema di carattere interdisciplinare straordinario, in cui, senza voler fare niente di stravagante o di alternativo, si può davvero, nella dimensione utilitaristica da una parte e simbolico-esistenziale dall'altra, trovare significati, interazioni davvero molto significative. Quindi è un terreno questo su cui verosimilmente in futuro sarà sempre più interessante allargare gli orizzonti.
Le tre principali religioni monoteiste dedicano grande importanza alla simbologia legata all'albero, l'albero della vita, l'albero della conoscenza del bene e del male, solo per citare i primi che ci vengono in mente, ma dalla Genesi all'Apocalisse, nella Torah, nel Corano, gli alberi spuntano quasi ad ogni pagina. L'etnobotanico Paolo Maria Guerrera.
In passato la Palestina era coperta in buona parte da foreste di querce e anche da di terebinto, ancora oggi se ne vedono alcune, per esempio zone protette come Monte Tabor, Monte Carmelo, eccetera. Poi c'erano i famosi cedri del Libano, già nominati, del Monte Hermon, quindi della zona del Libano più a nord. La fantasia, diciamo, degli israeliti era colpita spesso da alberi imponenti, però, cioè da alberi di questo tipo particolarmente grandi. Per esempio, il numero ebraico delle querce, in Palestina esistono due specie, in particolare Quercus calliprinus e Quercus itaburensis, Allon o Elon, plurale Allonim, che ha la stessa radice del nome di Dio, cioè El. Anche il terebinto, pistacia atlantica, si chiama Elak in ebraico, fa riferimento alla stessa radice del nome di Dio, El, è stato chiamato così, El, anche Elohim, Dio, e poi Yahweh. Tra l'altro questo El diventa Allah in arabo. Quindi già appunto questo fa pensare che gli alberi imponenti fossero legati alla presenza di Dio, per esempio a Mamre, che si ricollega ad Hebron, la località di Hebron, e tre uomini apparvero ad Abramo per annunciargli che lui avrebbe avuto un figlio, e nonostante la sterilità della moglie Sara, i padri della Chiesa hanno visto in questi tre uomini l'immagine della Trinità. Poi, per esempio, un angelo appare a Gedeone sotto un terebinto, un maestoso terebinto, e così via. Quindi sono il segno di Dio questi alberi. pensiamo che gli ebrei vengono da un lungo viaggio nel deserto dopo la uscita dall'Egitto e quindi per loro gli alberi rappresentano la prosperità. In particolare nella festa delle capanne proprio si celebrano quattro piante, la palma da datteri, il salice, il mirto e il cedro. Il mirto è un arbusto, ma gli altri tre sono alberi, per simboleggiare la palma che hanno vagato nel deserto gli ebrei prima di entrare nella cosiddetta terra promessa. Quindi l'oasi è rappresentata dalla palma da datteri, che hanno attraversato il Giordano, figurato dal salice che cresce lungo i fiumi, hanno trovato poi una natura selvaggia, il mirto, e hanno poi creato coltivazioni di alberi da frutta rappresentato dal cedro. E anche nelle cosiddette sette specie della terra promessa ve ne sono quattro su sette, sono alberi, cioè il fico, il melograno, l'olivo e la palma.
Noi troviamo dalla Bibbia ebraica Primo Testamento al Nuovo 110 vegetali citati all'interno dei testi in questione. 1000 sono le attestazioni nella Bibbia ebraica Primo Testamento, 110 nel Nuovo Testamento. E quello che è interessante è vedere come la valenza di queste piante attestate nelle scritture, è una valenza molto varia, estremamente varia. Se noi pensiamo che nell'Antico Testamento, che come ho detto contempla la grande maggioranza di queste attestazioni, le prime 5 piante, i primi 5 vegetali che sono più ricorrenti sono rispettivamente incenso, grano duro, il cedro, il fico e la pianta del lino, vediamo come ci sia una pluralità di riferimenti che sono da una parte certo di carattere ornamentale, ma dall'altro lato certamente di ambito materiale, per una utilizzazione secondo varie finalità, vuoi di carattere materiale circa l'alimentazione, vuoi di carattere religioso, pensate in modo particolare all'incenso. E se passiamo dalla Bibbia ebraica Primo Testamento al Nuovo, certamente le quattro piante che sono attestate con più di 10 ricorrenze sono la canna, il fico, il grano ancora una volta e l'ulivo. Sappiamo bene che il Nuovo Testamento ha tutta un'altra finalità, cioè i testi neotestamentari hanno una finalità di narrazione, racconto nel senso più normale del termine, molto più ridotti che non i testi della Bibbia ebraica Primo Testamento, da qui si giustifica, al di là del fatto che siano testi molto più ridotti nell'estensione, un numero di attestazioni molto più ridotto, ma quello che è interessante è proprio questa pluralità. Da una parte una ricorrenza di carattere, lo dico, simbolico ornamentale, dall'altro lato però una serie di ricorrenze di carattere estremamente materiale, estremamente vicini alla vita quotidiana materiale delle persone.
Una ricorrenza simbolico ornamentale e una ricorrenza estremamente materiale, come abbiamo sentito. Come questo concetto si ritrova nell'arte pittorica? La possibilità di interpretare le scritture ha consentito agli artisti nel corso dei secoli di contribuire all'interpretazione dei testi sacri. Un capolavoro vicino a noi, come il Cenacolo, l'ultima cena di Leonardo, che troviamo nel santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano, un capolavoro così, dicevo, può aiutarci a rileggere il rapporto tra Dio e la natura. Emanuela Pulvirenti.
Sì, nel Cenacolo di Leonardo vediamo un paesaggio che per alcuni pezzi viene ricondotto ad alcuni luoghi reali, per esempio c'è una sorta di valle, si intravede un paesaggio un po' fluviale, potrebbe ricordare l'Arno, insomma luoghi di provenienza di Leonardo, anche se il Cenacolo l'ha dipinto nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano. Era un paesaggio immaginario perché chiaramente contestualizzare l'ultima cena di Cristo in un luogo reale sarebbe stata anche un po', come dire, un po' forte come scelta, quindi era un luogo che però in quanto luogo naturale e creato comunque rappresentava e simboleggiava una presenza divina. Le finestre nei dipinti del Rinascimento sono un varco per lo spirito, per il divino. Spesso, se pensiamo anche alla Lippina di Filippo Lippi, anche lì un vasto paesaggio immaginario che però è un luogo spirituale, per questo non è un luogo reale, perché doveva rappresentare proprio la natura e tutta la creazione che abbracciava quella scena sacra. In alcuni casi, come la morte della Vergine di Mantegna, dipinta per i Gonzaga, stranamente c'è un luogo reale, che è il ponte di Mantova, il ponte San Giorgio, raffigurato in maniera anche molto precisa, ma in quel caso il committente era appunto, erano i Gonzaga, e quindi era una finestra del potere, io la chiamavo così, cioè ambientare la morte della Vergine, in realtà Dormitio Virginis non era realmente morta, davanti a una creazione dei Gonzaga significava affermare quasi una discendenza divina del loro potere. Quindi questo paesaggio dietro le finestre, nelle scene sacre, ha delle valenze molto importanti, perché in alcuni casi può rimandare al committente, in alcuni casi ha un significato invece strettamente religioso e spirituale.
Era Emanuela Pulvirenti, saggista, autrice di pubblicazioni sulla storia dell'arte, tra cui l'appena edito per Burr Rizzoli Il mondo alla finestra. Paolo Maria Guerrera, etnobotanico e già funzionario biologo al Museo delle Civiltà di Roma, allora comprendere la simbologia dell'albero ci aiuta a decifrare buona parte dei messaggi contenuti nelle scritture.
Il libro dei Proverbi dice in alcuni passi che la sapienza è un albero di vita, chi ad essa si stringe è beato, ad esempio Proverbi 3:18. Quindi questo albero di vita è, diciamo, il simbolo della sapienza di Dio. Si dice anche a capitolo 11: il frutto del giusto è un albero di vita, il giusto produce frutti di giustizia. E poi vediamo nell'Apocalisse una visione della città, diciamo, della città santa, del paradiso, in cui c'è un albero di vita che dà vita a tutti e le foglie servono come medicina. E questo albero, comunque, nella visione cristiana è la croce. Questo albero è alimentato dall'acqua che esce dal santuario di Dio, già prefigurato nella visione di Ezechiele, capitolo 47. Per quanto riguarda l'albero della conoscenza del bene e del male, che sembra che abbia prodotto in Adamo una cognizione pratica del bene e del male, questo perché Dio ha fatto l'uomo libero, è libero l'uomo, è libero di scegliere fra il bene e il male. Questi alberi erano posti in un giardino, questo giardino paradiso, il termine di questo giardino, come scrive Monsignor Ravasi in un articolo, deriva dal termine persiano pardes, che significa proprio giardino ombreggiato con melograni, alberi e con piante odorose, piante che poi sono largamente citate nel Cantico dei Cantici, uno dei testi biblici con più specie odorose e aromatiche.
Per quel che riguarda le scritture bibliche, dalla Bibbia ebraica, Primo Testamento al Nuovo, certamente noi dobbiamo considerare ancora una volta una pluralità di significati. Non c'è solo un uso di carattere utilitaristico, diciamo così, anche se questo certamente ha una grande rilevanza, un grande significato, proprio perché nella dimensione dell'essere ciascun vegetale un elemento della creazione, il dato è nello stesso tempo, è il caso di dirlo, estetico da una parte ed etico materiale dall'altra. Pensiamo per esempio a piante che hanno una simbologia particolarmente interessante, pensiamo al caso della quercia e terebinto. Si tratta di piante che hanno una componente di robustezza, al riparo delle loro fronde si trova frescura, ombra, e sappiamo quanto in Medio Oriente questo elemento sia, anche dal punto di vista dell'utilità diretta, estremamente importante, ma nello stesso tempo hanno in alcuni testi, in particolare per quel che riguarda attestazioni che sono ad esempio di carattere primo testamentario, Isaia al capitolo 6 o il libro del Siracide al capitolo 24, una simbologia che riguarda rispettivamente il tema della immortalità e il tema della sapienza. E quanto la sapienza nelle scritture bibliche sia importante come non conoscenza intellettuale fine a se stessa, ma come strumento per poter vivere la ricerca della felicità nel modo migliore possibile, è facile dire attraverso una serie di letture che possiamo fare davvero a vario livello.
Era il professor Eugenio Borghi, docente di esegesi biblica alla Facoltà Teologica di Napoli e all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Romano Guardini di Trento. Inoltre è presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana.
Quindi per concludere diciamo che in questo quadro così interessante la dimensione utilitaristica è importante, pensate al grano da una parte, al lino e all'ulivo, per citare solo tre esempi particolarmente rilevanti, ma nello stesso tempo c'è una dimensione di grande rilevanza simbolico-esistenziale, pensate alle tante attestazioni vegetali nel Cantico dei Cantici, che noi non possiamo certamente trascurare.